Radio 3 Lezioni di Musica. Alessandro Solbiati. Also sprach Zarathustra di Richard Strauss, prima parte.
Buongiorno. 150 anni fa, nel 1864, nasceva a Monaco di Baviera Richard Strauss, un grandissimo compositore del sud della Germania, e ci sembra giusto festeggiarne l'anniversario dedicando alcune puntate di Lezioni di Musica ad alcuni dei suoi straordinari poemi sinfonici. Innanzitutto, la sua longevità, Strauss morì nel 1949, quindi a 85 anni d'età, gli permise di attraversare epoche e momenti culturali estremamente diversi. La sua cultura di base è di una sorta di primo romanticismo, passa attraverso un wagnerismo forse nato, vive le inquietudini viennesi, schoenbergiane, ahimè vive un contatto un po' particolare forse col nazismo, conosce un successivo neoclassicismo, insomma attraversa veramente un secolo di cultura. La prima componente che bisognerebbe attribuire al suo far musica, e non lo si prende come una cosa banale, è la bravura. Richard Strauss è un compositore infinitamente bravo nell'uso dei timbri, dei temi, dell'armonia e dell'orchestra. Prima di arrivare a parlare del brano di cui parleremo oggi e domani, cioè, se vogliamo, il suo brano più famoso, cioè Così parlò Zarathustra, forse due parole vanno dette sulla nozione stessa di poema sinfonico. Perché poema sinfonico e non sinfonia? Per poema sinfonico si intende un brano di musica che ha qualcosa, allude a qualche cosa fuori di sé, cioè allude a una pagina o a uno scritto, a qualche cosa di poetico, di letterario, sul quale modella il suo percorso. La musica ha sempre un po' vissuto questa specie di doppia faccia, la musica come arte più astratta, in grado di incarnare le istanze più interiori, più misteriose, non concettualizzabili, e la musica come qualcosa che può anche descrivere la realtà. Il canto degli uccelli, la guerra, eccetera. Il classicismo e il primo romanticismo avevano privilegiato nettamente la musica assoluta, quella che non fa riferimento ad altro. Il secondo romanticismo, viceversa, forse un po' manieristicamente, utilizza la musica al servizio di un testo. Richard Strauss, che ha un esordio, ripeto, basato su l'adorazione della classicità o del primo romanticismo, diciamo Beethoven, Schumann soprattutto, incontra sulla sua strada il poema sinfonico molto giovane, nel 1888, a 24 anni, ed è la sua via al superamento del classicismo e romanticismo. E la sua attività compositiva così ampia è facilmente periodizzabile dopo un primo periodo appunto giovanissimo dove compone musica da camera in stile classico romantico, esplode l'amore per il poema sinfonico e tra l'88 e il 1903 scrive 8 dei suoi 9 poemi sinfonici, dopodiché non ne scrive più e si dedica alle grandi opere come Elektra, Cavaliere della Rosa, Salome, eccetera. Quindi è un periodo abbastanza ristretto nel quale dà al poema sinfonico un taglio e una modalità del tutto nuova, credo insuperata e insuperabile. Cioè il poema sinfonico non è banalmente al servizio di un arco narrativo di una vicenda, non descrive semplicemente una vicenda, non, come dire, non abbassa il tono della musica fino a essere descrittiva, ma in realtà fa qualcosa di più. E allora, per mostrare subito che la musica può fare qualcosa di più che descrivere semplicemente un arco poetico, un arco narrativo, partiamo dal suo poema sinfonico più grande, più complesso, quello al quale chiede di più, che è appunto Così parlò Zarathustra. Basta dire che il testo di riferimento non è in nessun modo una pagina poetica, bensì è un immenso testo filosofico, l'omonimo testo filosofico di Nietzsche. Facciamo una cosa, io ho detto più ampio e più complesso, non ho detto più famoso, eppure proviamo ad ascoltare l'inizio.
Thank you.
Prima di entrare nel dettaglio del poema, diciamo una cosa: questo è l'inizio, credo, più famoso della storia della musica. Penso che molti miliardi di persone conoscano questo inizio, e non solo per Kubrick, per il 2001 Odissea nello spazio, ma per mille pubblicità che lo hanno utilizzato. Però quanti poi sanno che in più di 30 minuti di poema sinfonico questo inizio non tornerà mai più? Pensateci bene, nessun compositore ha mai sprecato così tanto. Strauss aveva per le mani un inizio da mettere in piedi qualsiasi platea, e un inizio tale da potersi stampare nella memoria uditiva di chiunque per sempre, eppure ci rinuncia. Quale sarà l'assunto? Adesso non vi dico nulla, vi dico soltanto che passeremo adesso ad un ascolto più lungo, anche perché lo shock sarà sentire che cosa c'è subito dopo, cioè una musica completamente diversa. Non vi parlo subito dell'assunto e dei rapporti con Nietzsche, preferisco che ascoltiamo. Vi dico soltanto una cosa: la mia analisi, diciamo, il mio percorso assomiglierà un po' a un giallo. C'è un enigma da scoprire, che si scoprirà soltanto alla fine, e quindi in realtà soltanto alla fine della puntata di domani. Adesso facciamo un ascolto piuttosto lungo, attenzione, sono circa 4 minuti, e sentirete che si aggancia direttamente all'inizio che avete ascoltato. Ascoltiamo. Tenete presente queste cellule che state ascoltando. E questo inizio di archi sarà significativo. La musica di Strauss è così, così meravigliosa che tagliarla è sempre un problema. Gli ascolti diventano lunghi perché sono troppo belli per poter fare un click e tagliare qualche cosa. Allora, qual è l'assunto? L'assunto di Nietzsche è appena appena il rapporto, la storia del rapporto dell'uomo con la sua posizione cosmica, cioè il rapporto dell'uomo con il cosmo e con l'esistenza, la sua posizione nell'universo. E quindi che cos'è quell'inizio straordinario? L'inizio straordinario, quell'inizio così imponente, è l'erompere della forza della natura nella sua forza, intensità primigenia. E come fa a farlo questo inizio Richard Strauss? Fa qualche cosa che dovrebbe assomigliare a qualcosa di noto, cioè aleggia sempre una figura attorno a Strauss, che è la figura di Wagner, di Richard Wagner, che è ciò che Wagner fa nell'Oro del Reno. Che cosa succede? Che c'è una fondamentale, un do naturalmente, la nota base, data bassissima, con una specie di rumore cosmico, sono dei contrabbassi con la quinta corda, dei timpani che tremolano, e su questo do emerge il fenomeno degli armonici, cioè il do, sol, la quinta vuota, e sono i primi armonici, i primi suoni prodotti dalla fondamentale do. Per chi conoscesse l'inizio della tetralogia di Wagner, là si inizia con un immenso mi bemolle che dura minuti, minuti e minuti, sui quali lentamente nascono gli armonici, poi nasce un accordo di mi bemolle maggiore e tutto a poco a nascita, appunto, è la messa in scena della nascita. In questo caso qui è un po' diverso, il caso di Strauss è diverso, cioè non è tanto, è il fenomeno naturale del suono che erompe da una fondamentale. E questo ha l'accordo che ne nasce, il famoso che oscilla tra il do maggiore e il do minore, indica che in realtà lo stato originario della natura non è né maggiore né minore, è soltanto il vuoto degli armonici, su cui in qualche modo ci sono due possibilità di costruire un accordo, maggiore e minore. Ma che cosa succede? Facendo questo inizio così imponente, subito, nel primo minuto di musica, si forma qualche cosa in noi che ascoltiamo. Noi sappiamo che non potremo mai dimenticare questo inizio e noi sappiamo che questo inizio sarà insuperabile. Eppure l'assunto di Nietzsche è il contrario. Le varie fasi della reazione dell'uomo sono il terrore, lo smarrimento, poi il rifugio nel facile conforto religioso, poi una fase razionale che si perde in una specie di follia, fino ad giungere al famoso momento dell'emergere del cosiddetto superuomo che tanti strali ha giocato su Nietzsche, che in realtà è soltanto l'uomo che raggiunge uno stato di equilibrio, di drammatico equilibrio, di drammatica superiorità, una specie di stato di coscienza di sé. Ora, e questo è il giallo e questo è il mio enigma, non è che per caso Strauss dice qualche cosa di diverso da Nietzsche? Quale forza musicale potrà mai superare questo inizio? Io ho parlato della bravura di Strauss, perché un compositore così bravo saprebbe benissimo come fare a costruire qualche cosa e poi superarlo ulteriormente. Non ci proverà nemmeno. Di fatto, lo Zarathustra di Strauss ci dice il contrario, e cioè questa potenza del cosmo, dell'universo intorno all'uomo sarà di fatto insuperabile. Ma ve ne do la seconda prova. Subito dopo avrete sentito che la musica riparte dall'oscuro, dal grave, dal tremore, del terrore umano. Ma subito dopo vi è un tema che sarà il cosiddetto tema dell'uomo, che è in si minore. Sto cercando di riprenderlo in partitura. Comunque è un arpeggio di si minore ascendente. E scusatemi i rumori. Sarà questo, però dato in pizzicati in questo modo. Si minore, pensate, do maggiore, do e maggiore, si un semitono in meno e minore, cioè l'uomo in qualche modo terrorizzato. Ma subito dopo c'è la cosiddetta fase religiosa. Quando vi ho annunciato durante l'ascolto, ascoltate queste cellule, compare lì una cellula sopra la quale Strauss stesso scrive Credo in unum Deum, che è la cellula gregoriana. Credo in unum Deum. È un credo gregoriano, quindi il massimo del dogmatismo. Il dogmatismo è, secondo Nietzsche, la, come dire, ciò che è una specie di corazza che l'uomo si mette per reagire al terrore provocato dal suo essere perduto nel cosmo. Ma che cosa succede in Strauss viceversa? Succede che la musica successiva, che dovrebbe incarnare questo facile conforto della religione, di fatto è veramente dolcissima. Quelle terze, quell'elemento... È veramente musica dolcissima, che arriva a un empito che non ha nemmeno un pizzico di ironia. Uno bravo come Strauss potrebbe benissimo essere ironico. E invece... quella dolcezza è veramente dolcezza. Siamo sicuri che Strauss alla fine affermi la stessa cosa di Nietzsche? La fase religiosa dovrebbe essere ironizzata, dovrebbe essere trattata con un certo sarcasmo, come Nietzsche fa, dovrebbe apparire una dolcezza dolciastra, non una dolcezza dolce. E questa è la seconda fase del nostro enigma. Strauss afferma Nietzsche, ma in realtà nelle sue pieghe afferma delle verità, o delle sue verità, che vanno al di là dell'assunto nicciano. Passiamo adesso a un terzo ascolto in cui si sommano i tre elementi fino adesso dati, e qui la bravura di Strauss incomincia a mostrarsi, e cioè il tema della natura, questo, il tema dell'uomo, l'arpeggio in si minore, e l'elemento religioso, cioè sia questo, oppure le terze che ho suonato prima. Si mescolano insieme perché la reazione umana, evidentemente, viene messo in scena un uomo in cui ognuno di questi elementi lotta per affermarsi sull'altro. Ascoltiamo questa terza fase del brano. Sentite il tema della natura e questo prossimo elemento, questo, su questo Strauss ha scritto Magnificat, perché è un tema gregoriano del Magnificat. Questo era il credo e queste erano le terze della fase religiosa. Natura. Strauss è un compositore 31enne in questo momento, è al suo quinto poema sinfonico. La capacità di sviluppare i materiali dandoci l'immagine, desunta se volete dal testo nicciano, ma trasfigurata completamente in musica, di questo uomo che lotta tra la cellula della natura, che è quella che lo ha terrorizzato all'inizio, il suo tema umano e il conforto religioso, diventa un vero sviluppo polifonico, ma anche in cui la polifonia è la polifonia interiore, cioè sono tre aspetti interiori che si sommano. Senza attendere troppo, passiamo direttamente al quarto e ultimo ascolto di oggi, che è l'episodio successivo. L'episodio successivo ha un titolo in Nietzsche, attenzione, è il titolo di un capitolo nicciano, ed è Delle gioie e dei dolori. Ascoltiamolo e poi vedremo anche in questo caso qual è il contrasto tra Nietzsche e Strauss. Ascoltiamo. Due bellissime osservazioni. Innanzitutto, in Nietzsche il capitolo sulle gioie e sui dolori non si riferiva affatto all'esplosione di un mondo fortemente emotivo, ma viceversa alla capacità umana di controllare le gioie e i dolori, cioè una sorta di richiesta di autocontrollo e di abnegazione rispetto. Strauss in realtà interpreta in questo caso il titolo e mette in scena il momento più passionale, violento, questo esplodere cromatico di una musica totalmente wagneriana. E quindi anche in questo caso siamo al terzo andare al di là di Nietzsche, almeno in questo caso supportato dal titolo nietzschiano, negli altri casi no. Tutto questo, se avete sentito, arriva a questo tema oscuro. Che è il cosiddetto tema del disgusto, cioè le passioni, e qui l'aderenza psicologica di Strauss musicalmente all'assunto è veramente formidabile, cioè la passione cresce, l'empito diventa tale, sembra avercela fatta, quando ecco diventa eccessivo e c'è quindi una sorta di disgusto della passione che causa il crollo, la fine della prima parte del poema, e si arriverà a qualche cosa di cui parleremo domani. Io lascio aperto naturalmente questo enigma, cioè Strauss vuole affermare Nietzsche, andare al di là di lui o sotto sotto dire qualche cosa di molto differente? Domani cerchiamo di trovare una risposta a questo enigma. Grazie.
Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare Also sprach Zarathustra di Richard Strauss dal sito di radio3.rai.it cliccando su Classica Radio 3.